Adesso questa è un'affermazione molto grossa, diventa più a questo punto già, allora, è importante, questo è importante.
Sì.
In che cosa consiste questo non capire?
Come rispondere?
Capire nel vissuto. Cioè tu capisci, ovviamente, anche perché sei lì, devi fare questo.
Intellettualmente, ma intellettualmente, manca,
perfetto,
manca il vissuto.
Un maestro, la pratica. Ma nella, non mi sembra che uno capisca quello che dietro di noi, di me in questo caso, c'è come vissuto umano, ma in diverse sfaccettature, su questo argomento che stiamo trattando. E allora tu giustamente vai avanti, non ti sentirò mai dire sì, capisco quello che stai dicendo, aggiungo, e questo è il metodo tuo. Però mi farebbe tanto piacere ogni tanto dire, sentirti dire a noi, bene, questo lo capisco, l'ho vissuto anch'io, andiamo avanti.
Che ti interessa cosa io ho vissuto?
Essere nella verità di quello che stiamo discutendo.
No. Sta attento. Se tu hai pensato che io abbia mai detto delle cose senza il vissuto, hai pensato sbagliato. Io parlo soltanto di cose che ho vissuto al 100%, se no non ne parlo. Però devi interrogarti tu come mai, nel modo in cui l'altro ne parla, non ci vedi il vissuto, perché io ti sto dicendo che c'è, se no non ne parlerei. E questo non vedere il vissuto nell'altro, sai cos'è? È un modo di proteggersi. Avendo la scusa, sì, quello lì è stato un prete, eccetera, eccetera, quindi non parla di cose che non ha vissuto, uno si protegge. E quindi resto io, ho ragione io, perché lui non sa di che cosa parla. È un modo di proteggersi, secondo me.
Ma non sarà che Giorgio parlava del vissuto dell'anima mentre fa un atto d'amore con una donna?
Sì.
Cioè vive nella sua anima tutte quelle bellissime cose che ha detto.
Sì. E lui diceva...
invece sembra che salti. Natura, spirito, l'anima e lo stato. Ecco, questo diceva.
No, io natura è, parlo dell'anima, io parlo di quello che viviamo.
C'è dentro anche l'anima.
Ma quello che avviene, quello che avviene nel corpo, quello che avviene nel corpo senza che noi lo viviamo, non ne possiamo neanche parlare. Non ne possiamo neanche parlare.
No, sembra che l'anima non vada oltre, capito?
Ma il piacere nell'anima però, eh?
No, nell'atto.
Il piacere nell'anima comunque.
Quando è talmente trasparente e pulita da far sì che non impedisca che lo spirito possa comunicare correttamente col corpo, perché solo in quella maniera si esalta e c'è un'espansione del godimento di cui si parlava prima.
Certo.
Qualora invece l'anima, non essendo pulita e trasparente, riesce soltanto a deformare e alterare quello che essenzialmente c'è nell'oggettività sia del corpo che dello spirito, nasce quella bramosia, quella brama, diciamo quell'aspetto deteriore del godimento che non è il massimo del direne, dell'equilibrio, dell'armonia.
In teoria siamo d'accordo, anche lui, siamo tutti d'accordo in teoria. Dove lui, secondo me, no, ha difficoltà è quando tu usi categorie come pulita e eccetera, capito? Perché lui le ritiene giustamente categorie moraleggianti. Cos'è un'anima non pulita? È sporca, eh? Non pulito è sporco. E lo sporco cos'è? La natura non può essere sporca.
È sporca quando ci metto del mio.
No, ci manca lo spirito.
Quando manca?
Quindi le uniche categorie moralmente pulite sono le categorie che presentano il male come assenza del bene. Però l'assenza del bene, se uno non ha l'esperienza del bene, non capisce di che si tratta e prende questo questa interpretazione del male come un'affermazione su ciò che ha, che glielo presenta come sporco. Lì è il frainteso. Siccome non si fa fatica a capire, ma di che si parla se non ne ho l'esperienza? E in fondo il male è soltanto la mancanza di questo che ci potrebbe essere. Allora, se mi dice male di ciò che io ho, allora sta dicendo che è male in se stesso. Allora è sporco, allora non è pulito, allora non è... E questo non è vero, perché la natura non è sporca, la natura è natura. Puro mondo del padre.
Pensavo che l'errore può essere nell'anima, non mai nel corpo, né ovviamente nel spirito.
Sì, certo, certo. Però per carenza.
Per carenza.
Sì, ma voglio dire, guarda che è tutt'altro modo di articolare il pensiero se tu presenti il male come carenza o se lo presenti come sporco. Perché lo sporco è qualcosa. La carenza è un vuoto, capito? È tutta lì la differenza. È tutta lì la differenza. E le riflessioni che vengono fatte hanno profondamente ragione, perché tutta la tradizione, ha ragione quando parla della Chiesa Cattolica. Che è presente la Chiesa Cattolica, mi ha scomunicato, tra l'altro io sono l'unico qui che ha l'onore di essere ufficialmente scomunicato dalla Chiesa Cattolica, quindi non mi metto in quella cassetta lì.
Nero e bianco?
Com'è? Sì, sì, certo, devono dare per decreto. Ah, certo. È un prete, lo devono scomunicare, un fedele qualsiasi, non si preoccupano più di tanto. Certo, per forza, non è tutto. Allora lì va dietro a Steiner, che è l'arcidiavolo, e quindi ha abdicato, no? È diventato apostolo nei confronti della fede cattolica, non cristiana cattolica. Quindi quella cassetta lì, no, non ci sono le... capito? Per dire. Però è giusto il tuo discorso, perché prendiamo il fatto di Giuseppe. Se il Cristo, no? Si vuole fare uomo, se vuole nascere, no? E se ha un minimo di rispetto per il suo padre, che Dio padre, rispetterà almeno le leggi fondamentali del biologico. Perché se non rispetta le leggi fondamentali del biologico, non può pretendere di essersi incarnato come essere umano. E le leggi fondamentali, quelle più importanti del biologico, vogliono che perché nasca un bambino si uniscano l'uomo e la donna. La Chiesa cattolica, non il cristianesimo, questo è anticristianesimo, ha visto lì lo sporco, vedi? E allora ce l'ha messo via. Biologicamente Giuseppe non ha nulla a che fare. E come ha questo bambino? Ogni essere umano nasce dallo Spirito Santo, però si serve del dato di natura di mamma e papà che si uniscono. Quindi vedi il tuo discorso, è vero, no? Che se non ci si mantiene a livello di presentare il male come carenza di un bene possibile, si umilia la natura chiamandola sporca, capito? Però non è il discorso che faccio io, ma è il discorso che fa la Chiesa, lì hai ragione. Se no non si poteva arrivare a questo assurdo di materialismo, no? Di vedere il male nel modo in cui, secondo leggi divine, il maschile e il femminile si uniscono perché nasca un bambino, di vedere lì il male morale e quindi di escluderlo per la nascita del Cristo. E poi deve essere nato come uomo come tutti gli altri, che è un'assurdità assoluta. Quindi il male è stato attribuito alla natura. Cosa vuol dire? Si è perso di vista tutto quello che potrebbe esserci, che però non deve esserci, perché è libero. E il male morale è soltanto l'omissione di questa positività. Solo quello è male morale. La natura è in ordine. La natura è sapienza, è saggezza, è quello che dicevi tu. Quindi io non ti sto smontando nulla su quello che tu dici sulla natura. La domanda che io faccio è: ci rendiamo conto che c'è tutto un mondo aperto alla libertà umana e che il male morale è non vederlo e non realizzarlo, non vederlo come cammino di conoscenza e non realizzarlo come cammino morale? Solo quello è male, solo quello è male. E perché è male?
Perché è un'omissione
che riguarda la natura dell'uomo.
E perché è male?
Perché è un'omissione che...
E perché è male l'omissione?
riesce male.
E perché è male?
Perché non raggiungiamo il meglio che dicevi prima.
Perché se le cose stanno così, non ci può soddisfare pienamente.
Gioia piena.
Quindi il bene morale è la felicità e la pace. E se la mancanza di questo non mi dà la felicità, è un male. Perché soltanto la felicità è un bene morale, la pienezza dell'essere.
E la misura.
La piena misura.
E la misura, quindi, nel senso che, diciamo, la catena di tornasole che mi permette di giudicare la strada che ho percorso. E rispondere a tutte le domande, cioè chi è bene, che chi è male.
Allora, ritorniamo adesso al punto finale dove si tirano le somme. Si tirano le somme, lo chiamiamo giudizio universale. Avevo fame, c'era fame di Dio, di esperienza dell'io, che è esperienza della libertà, della creatività. Non mi avete dato, non avete dato da mangiare all'io. C'era sete di Dio, non mi avete dato da bere all'io. Come rispondono? Quando? Dove? Come? E dovrebbe essere questo il male. Ma dire come? L'unico male morale che esiste è essere di meno di quello che si potrebbe essere. Altri mali morali non ci sono. E ripeto la domanda, perché è un male morale essere meno di quello che potrei essere? Perché mi costringo a non essere felice. In queste riflessioni evitate, secondo me, tutti i moralismi, tutti i moraleggiamenti. Ogni altro tipo di riflessione che si aggiunge per la tangente, moraleggia. E ricatti dei moraleggiamenti sono ricatti. E una persona viene e dice, a me basta questo, quello che ho. O il Padre Eterno, se dà una morsa, e tocca a lui, e fa sì che prima o poi non gli basterà, oppure gli basta e va bene. Però il Padre Eterno si deve muovere, se ha fatto la natura umana tale che questa metà non gli basta, allora non potrà in eterno dire mi basta. Dovrà arrivare al punto dove dice, però non sono felice. Allora datti la mossa. Ma finché dice mi basta, gli basta. Questo tipo di discorso, secondo me, è come dire, è la via di mezzo tra questi due discorsi che si facevano. No? Il tuo lanciava, uso categorie mie, non le fraintendete, il tuo lanciava, e il suo qui davanti, no? Maggiormente una lancia per la natura, no? Che è giustissima, ci mancherebbe altro. L'altro spezzava una lancia maggiormente per questa realtà qui, tutte e due vanno bene, però il giusto equilibrio è la propria esperienza, il proprio vissuto, è la felicità di una persona. Quel criterio lì è pulito perché fa, diciamo, è l'equilibrio tra la natura è bella, no? Sì, però lo spirito è ancora migliore. La pienezza è il meglio.
Arrivare alla natura con una coscienza, non c'è a quella che è la tua natura senza perdere lo spirito, questo è quello che cioè quello che mi mette questa cosa, cioè non è perché uno si abbandona alla natura totalmente, no? Ma porta la sua totalità, cioè la sua anima e il suo spirito nel vivere anche una parte di quella che è la sua natura, è questo che io lo vivo come una cosa che non riesco a separare, non capisco perché quella separazione per forza.
È un cammino di coscienza, di pensiero, no? il mito greco, la mitologia greca è intrisa di saggezza, naturalmente, no? Il mito greco ti presenta le cose maggiormente siccome l'elemento morale, no? Della libertà, eccetera, è sorto maggiormente attraverso il giudaismo prima di Cristo, però il mondo pagano, cosiddetto pagano, era un plaidoyer per la natura. Allora, quando si tratta di rivalutare la natura, basterebbe tornare a una storiella, una parabola greca. Capito? Prima ho citato una parabola cristiana, no? Che fa proprio l'equilibrio, il giusto equilibrio, la pace tra questi due fattori fondamentali. Invece la parabola greca, cioè il mito greco, spezza sempre una lancia per la natura. E allora ti dice, Zeus ha creato gli esseri umani e si è accorto che erano, alcuni erano più piccoli, altri, insomma, li ha creati come uno con l'argilla e non li poteva creare tutti uguali, se no sarebbe proprio, capito, un minimo di fantasia ce l'ha avuta. Alcuni erano più lunghi, altri più corti, altri più e lo vediamo, no? E dice, ma che faccio? Adesso io qui ho un sacco di botti di saggezza e quanta gliene do? Cioè, te lo ricordi il mito?
No.
Li ha riempiti tutti? Solo che chi si presenta con una damigiana ne dà di più, chi è un bicchierino. Però il mito dice, non ha fatto torto nessuno, perché pieno è pieno, tutti uguali. Tutti ugualmente pieni. Una misura piena. Allora uno si presenta, dice io sono un bicchierino, ti riempio, ti riempio.
Io sono un artigiano,
ti riempio. Chi è più pieno di questi due? Giove. Giove si è trovato di fronte al problema di mettere insieme l'uguaglianza con la diversità. L'ha risolto subito. Li riempio tutti perché sono già diversi. Democratico, però al contempo anche differenziato, capisci? Però lui non ha fatto torto a nessuno. Il mito, naturalmente, è fatto per meditarci sempre di nuovo, perché uno... Se i miti antichi sono pieni di saggezza, no? Sono stati ispirati, non sono stati inventati, no? Quindi contengono tanti risvolti. È come il testo sacro, no? È pieno di... Man mano che non ci meglio, scopre sempre... E secondo me, quello che tu volevi dire è questo. La natura è piena, è pienezza. In un certo senso non manca nulla a nessuno, questo è che tu volevi dire. Però resta la domanda, mannaggia, io sono un bicchierino e quello è una damigiana. È possibile allargare la propria capienza? Per il momento in cui allargo la mia capienza, Giove è costretto a mettere sempre pieno, eh? Quindi una categoria, anche quella pulita, che non moraleggia, è questa, quel coltivare lo spirito, è allargare la propria capienza. Allora arriva l'altro che dice di nuovo, e chi me lo fa fare? Paolo, a quel punto lì, cosa gli dici? Com'è? Sì, ma lui ti dice chi te lo fa fare, chi me lo fa fare, a quel punto lì cosa gli dici? Essere un bicchierino è una cosa così bella. Più mobile, no? Lo posso portare in giro dappertutto, una damigiana, ha bisogno di due persone.
Però, Pietro, questo contrasta con quanto dice alla fine del capitolo 16, dove dice il mondo di tribolazione. Il piccolino che è pieno di se stesso e si accontenta.
Sì.
Quello sembra che non triboli.
Sì. Perciò io dicevo, 10 anni fa io picchiavo di più come fa il Vangelo, no? Adesso mi sono reso conto, man mano vissuto con gli uomini, no? Vissuto, no? Che il Vangelo ci presenta punti di arrivo, però è importante quando abbiamo a che fare gli uni con gli altri che ci come dire, che dialoghiamo anche sui passi concreti che portano lì. Lei insisteva sulla tribolazione, insisteva sul fatto no, non ti dà felicità. È giusto il suo discorso. Però lui diceva, sì, catapulti l'essere umano a uno stadio evolutivo e impassi per arrivarci. Questo secondo me era il travaglio che abbiamo messo in moto, capito? E il grande quesito è cosa si può fare per se stessi e per gli altri per far venire voglia di avere più capienza. Perché finché uno non ha voglia.
Ma in quella domanda che te l'ho fatto
anche.
Implicito chi vuole. Chi da
vuole. Sì, ma.
E quando va la bontà, la lucidezza, della consistenza di ciò che io, cioè nessuno me lo fa fare da fuori, ma io lo voglio fare.
Sì, no, l'affermazione è un'altra, l'affermazione sta a dire, chi te la fa fare a sbuffare, non sei capace di godere la vita, è un po' quello che diceva lui ti sta dicendo, non sei capace di godere la vita, siccome non sei capace di godere la vita, vai a cercare, arrampicarti, godi la vita, e a quel punto di che gli dici? Però ti accorgi che il pensiero lo articoli poco, ti rendi conto, vedi? Che stai. È proprio quello.
Io ne ho bisogno, cioè lo decido io, perché è la mia necessità.
Quindi direi.
Perché non sono felice niente.
La cosa importante è non dimenticare di percepire la nostra insoddisfazione, di sentire come sintomi, non eliminare i sintomi di malessere e di insofferenza, non vanno anestetizzati, sia fisici che morali che psichici.
Questo è un discorso concreto. Salvezza. Questo è un discorso concreto. Certo. Il concreto è sempre, no? Capito? La mediazione tra lo stato attuale e lo stato di perfezione. Sono i passi concreti.
Meno male che non stiamo bene, in un certo senso.
E quando stiamo troppo bene, ti arriva un tsunami. Vedi? Se no, quando un bambino si sta danneggiando, no? Non si accorge, ma si sta danneggiando. La mamma che deve fare deve ricorrere a. No, deve scuoterlo, lui magari lo interpreta come punizione perché non capisce, 20 anni dopo capirà tutt'altro che punizione. Però un po' di sofferenza ci vuole, sennò si rovina del tutto. D'altra parte, dire una persona che. Detto adesso in modo sommario, no? Una persona che si lascia andare alle forze della natura dice io sono felice, dire che bara
no
è moralismo di nuovo, perché se lui lo vive così, lo vive così, bisogna aspettare che non gli basta più, però che non gli basta più veramente nel vissuto, non perché uno dice il comandamento dice no, così non va bene, non vai bene. E per arrivare al punto in cui non gli basta più, non è semplice la cosa. Io vi riporto alla complessità dell'umano, sempre a quella vi riporto. Perché noi partiamo, cioè seguiamo un filo, poi ne seguiamo un altro, sono tutti legittimi, ma la complessità va vista in tutto il suo insieme.
Mandela ha scritto un discorso del 94, più ufficiale, con quelli facciati.
Quando era ancora a governo.
Però implica un cammino anche di soffrire.
Certo, o contiamo sulla natura umana che è soddisfatta solo in un certo tipo di pienezza, oppure ha un altro tipo di pienezza. La fiducia ultima è quella nella natura umana, che finché non ha tutto quello a cui aspira, non può essere veramente felice. Però non hai il diritto di dirglielo dal di fuori. Ne farà l'esperienza se fa parte della natura umana.
Forse si può dire che arriverà quando è il momento giusto, non c'è questo passaggio, sarà quando è il momento giusto.
Sì, però c'è il male morale, è l'omettere. Perché adesso stai dicendo no, omettere non esiste, perché quando arriva il momento giusto ognuno lo fa. L'omettere c'è. No, omettere significa adesso sarebbe il tempo giusto e non lo faccio. Se no non è omissione. E questo complica le cose. Perché l'omissione è possibile soltanto quando sarebbe possibile fare una cosa, se no non è omissione. No, basta che ognuno guarda a sé, chi di noi può dire ho fatto tutto quello che potrei, ci mancherebbe altro. Capitolo 17. Un quarto d'ora di pausa e poi nessuno apre la bocca, forse io.